nel Decameron una nuova idea di società. La rappresentazione del tessuto sociale è varia ed esauriente. Vuol dire che nel Decameron sono presenti tutte le classi sociali. Certamente è molto interessante per noi l'attenzione che Boccaccio dedica alla classe sociale della borghesia. Infatti noi leggeremo subito una novella il cui protagonista è un notaio. Questo ha portato alcuni a presentare questo testo, cioè il testo del Decameron, come un'esaltazione dei valori della borghesia. E indubbiamente è vero che alcuni di questi valori sono molto presenti in questo testo. Quindi, per esempio, vedremo in particolar modo l'uso dell'intelligenza, dell'ingegno, della furbizia. C'è in questo, se volete, un cambiamento di prospettiva rispetto a Dante, perché noi abbiamo visto in Dante, appunto nell'ottavo cerchio dei consiglieri fraudolenti, la pratica dell'inganno, la pratica della frode è stata bollata come un peccato gravissimo, mentre invece diciamo che in queste novelle viene presentata spesso e volentieri come una dimostrazione di ingegno, di intelligenza. E l'ingegno e l'intelligenza è una delle tematiche fondamentali che sono presenti all'interno del Decameron. Infatti alcune delle giornate del Decameron, pensiamo per esempio alla terza giornata, è proprio dedicata in modo particolare a questo aspetto, cioè l'aspetto dell'ingegno, dell'abilità attraverso il quale le persone riescono a risolvere situazioni particolarmente complicate. E da qui deriva anche il tema della beffa e dei motti. Anche questi occuperanno giornate intere. La sesta giornata sarà dedicata ai motti di spirito, la settima alle beffe delle mogli e ai mariti e l'ottava alle beffe di diverso tipo, con il personaggio poi di Calandrino che sarà beffato dai suoi amici. Quindi senz'altro una centralità dell'intelligenza, dell'ingegno umano, utilizzato sia attraverso, diciamo, l'uso delle parole ingannevoli, sia appunto attraverso beffe e scherzi. Poi un'altra cosa molto importante, interessante, vi dicevo, sono i valori in genere dei mercanti, quindi lo spirito di intraprendenza, i viaggi, le avventure, la capacità quindi di affrontare rischi, difficoltà, situazioni impreviste. E vedremo il caso di Andreuccio da Perugia, come vedremo, una sorta di piccolo romanzo di formazione attraverso il quale Andreuccio, che era ingenuo, diventa una persona dotata di spirito, di intelligenza e quindi di furbizia. Ecco quindi la centralità del mercante. Lo stesso Ciappelletto, di cui adesso leggeremo la novella, è un notaio al servizio di un mercante musciatto. E quindi il tema degli affari, eccetera, è un tema molto, molto presente in questo testo. Anche molto interessante è la conoscenza dei luoghi. Per esempio, andiamo subito a parlare della novella che ci interessa oggi. Vedremo che questa novella è ambientata in Borgogna, quindi una regione della Francia. Svariati saranno i luoghi, le località in cui saranno ambientate le novelle del Decameron. Mi sembra che il fatto che Giovanni Boccaccio abbia incominciato con una novella, quale appunto quella che stiamo per leggere, il suo Decameron, sia estremamente significativo, emblematico. È una novella che ha una forte carica dirompente di quelli che sono o che erano i valori allora condivisi nell'ambito della società medievale, in quanto Ser Ciappelletto si spinge fino davvero alla sfida, addirittura una sfida non solo nei confronti degli uomini, in quanto addirittura questa è una beffa che Ser Ciappelletto trama in un certo senso a Dio, cioè lui non sta beffando solo e semplicemente un uomo, anzi qua sì, verrà sottolineato il fatto che quest'uomo beffato, tra virgolette, che è il frate, non aveva, cioè non ha una gran colpa, perché in quella situazione effettivamente nessuno avrebbe pensato di poter essere oggetto di beffa, ma l'oggetto della beffa è addirittura Dio, una novella quindi molto spregiudicata, in cui però vediamo che malgrado appunto la prospettiva assolutamente nuova, anche anticlericale, vedremo presente in questa novella, è proprio paradossalmente, no? Proprio in questa novella che si capisce che comunque Giovanni Boccaccio è un uomo medievale, in quanto alcune cose, alcuni principi non sono messi in discussione. Adesso vi spiego di che cosa si tratta. Allora, va bene, abbiamo detto che Pampinea stabilisce che i ragazzi, i giovani, debbano novellare e decide che la prima giornata, quella da lei presieduta, si possa novellare ciascuno di quello che meglio crede, e Panfilo incomincia a novellare. Panfilo, tutto amore, nella etimologia un po' rozza di Boccaccio, questo personaggio che vi ricordate era già presente nella regia di Madonna Fiammetta, è un personaggio programmatico, si può dire, nei testi di Boccaccio. Che cosa fa? Decide di raccontare questa novella estremamente trasgressiva, ma con un'introduzione e una conclusione che è tutta giocata su riflessioni teologiche. Ecco, questo per dirvi appunto il discorso che facevo, che non è vero che il Boccaccio con questa novella voglia mettere in discussione quelli che sono i fondamenti della cultura del tempo. Lo stesso Ser Cappelletto, per quanto si renda autore di un atto assolutamente trasgressivo, lo stesso Ser Cappelletto è da considerare più un miscredente che non un ateo, quindi uno che vuole al limite sfidare Dio, come vi dicevo prima, ma non uno che afferma la non esistenza di Dio. Quindi vi stavo dicendo che l'introduzione, la conclusione, permettono a Panfilo proprio di riflettere su questa cosa, cioè sul fatto che noi spesso ci affidiamo ai santi come persone da invocare, ma non sappiamo effettivamente questi santi se hanno nel corso della loro vita hanno seguito i dettami, insomma, della morale, della religione fino in fondo. L'importante, dice Panfilo, è il sentimento comunque che ci anima, il nostro sentimento sincero. Non è detto che le nostre preghiere non giungano insomma a destinazione, non è detto che questa intercessione dei santi non arrivi a destinazione. In questo possiamo notare da una parte ovviamente la critica della superstizione, e questo lo vedremo anche nell'ultima novella della sesta giornata con Frate Cipolla e con l'esposizione dei carboni di San Lorenzo, no? Quindi la superstizione, vuol dire culto delle reliquie, dei santi, che era ovviamente esagerata all'epoca, ma dall'altra, vi ripeto, c'è la considerazione che alcuni pilastri della cultura, della civiltà, della morale dell'epoca non sono messi in discussione da Boccaccio. La situazione è questa. Questo Ser Cepparello, che poi viene chiamato dai borgognoni Cappelletto, quindi noi lo poi chiamiamo così, ma di fatto il suo nome sarebbe Cepparello da Prato, è un notaio. Ora, questo tale Cappelletto aveva fatto parecchi favori ad un mercante, un certo Musciatto. Questo Musciatto doveva riscuotere dei soldi dai borgognoni. I borgognoni erano persone piuttosto diffidenti e quindi molto difficili da governare in situazioni di questo genere, sarebbe stato molto difficile per lui riscuotere questi soldi, e non riusciva a trovare nessuno capace di riscuotere questi soldi da questi borgognoni, nessun altro, tranne appunto Ser Ciappelletto, cioè questo personaggio che già altre volte aveva fatto, vi ripeto, dei favori a questo tale Musciatto. Ora, vi è una presentazione di questo personaggio molto interessante per noi, perché poi sarà ribaltata antifrasticamente nel corso di tutta la novella. Tutti gli aspetti che noi adesso vediamo stigmatizzati nel ritratto iniziale di Ser Ciappelletto verranno poi ribaltati nel corso della confessione di questo personaggio. Infatti si dice: era questo Ciappelletto di questa vita, egli essendo notaio aveva grandissima vergogna quando uno dei suoi strumenti, quindi dei suoi contratti, come che pochi ne facesse, fosse altro che falso trovato. Quindi tutti i contratti che faceva erano falsi. Cioè, proprio l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere un notaio, no? Che dovrebbe attestare la veridicità di un atto. Dei quali tanti avrebbe fatti di quanti fosse stato richiesto, e quelli più volentieri in dono che alcuno altro grandemente salariato. Cioè, avrebbe fatto delle carte false molto più di quanto altri notai magari avrebbero fatto solo ed esclusivamente dopo essere stati profumatamente, pagati. Quindi Ser Ciappelletto faceva del male, e lo faceva per il semplice gusto di fare del male. Testimonianze false, con sommo diletto diceva, richiesto e non richiesto, e dandosi a quei tempi in Francia a saramenti, grandissima fede, quindi vuol dire ai giuramenti, grandissima fede, non curandosi fargli falsi, tante questioni malvagiamente vincea, quanti a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato. Aveva oltremodo piacere, forte vi studiava, in commettere tra amici e parenti e qualunque altra persona mali e inimicizie e scandali, dei quali quanto maggiori mali vedeva seguire, tanto più d'allegrezza prendea. Ecco questo genio del male, che è appunto questo Ser Ciappelletto, cioè godeva nel creare discordie fra amici e parenti, godeva nel fare il male, invitato a un omicidio o a qualunque altra rea cosa, senza negarlo mai, volenterosamente v'andava, e più volte a ferire e a uccidere uomini con le proprie mani si ritrovò volentieri. Quindi andava a ferire, andava a uccidere, è concentrato dell'inferno di Dante. Bestemmiatore di Dio e dei santi era grandissimo, e per ogni piccola cosa, siccome colui che più che alcuno altro era iracundo, a chiesa non usava giammai, e i sacramenti di quella tutti come vil cosa con abominevoli parole scherniva, e così in contrario le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri e usavagli. Ecco, ricordatevi di questo ritratto quando poi vedremo che dirà esattamente il contrario al frate confessore quando lui glielo chiederà. Delle femmine era così vago come sono i cani dei bastoni, quindi aveva tante donne, e poi ancora addirittura del contrario più che alcuno altro tristo uomo si dilettava, cioè aveva un atteggiamento morale che oggi come oggi può darsi che sia diventato quasi di moda eccetera, ma allora era evidentemente qualcosa di assolutamente inusuale. Imbolato avrebbe rubato con quella coscienza che un santo uomo afferrebbe, quindi era anche un grande ladro, gulosissimo bevitor grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli faceva noia, addirittura beveva e mangiava talmente tanto da star male. Ecco qui dicevo il concentrato, no, dell'inferno dantesco che troviamo in Ser Ciappelletto, no? Tutti i peccati che abbiamo visto essere puniti, no, nell'inferno dantesco, qui sono concentrati in un'unica persona. Giocatore e mettitore di malvagi dadi era solenne. Perché mi distendo io in tante parole? Egli era il peggiore uomo forse che mai nascesse. Ecco quindi il ritratto iniziale di Ser Cappelletto. Ora cosa avviene? Avviene che appunto Ser Cappelletto deve riscuotere dei soldi in Borgogna, è ospitato da due mercanti toscani. Notate che i francesi, l'abbiamo già detto, chiamavano gli italiani in genere, anche i toscani, i fiorentini, li chiamavano lombardi. Ospitato da queste due persone per riscuotere i soldi dai borgognoni, Ser Cappelletto si ammala gravemente, quindi è praticamente in punto di morte. I due che lo hanno ospitato a questo punto hanno una grandissima paura. Infatti questo tale Ser Cappelletto, come abbiamo visto, era un uomo estremamente malvagio, e quindi loro pensano: nessun prete avrebbe potuto seppellire questo Ser Cappelletto, questo che loro stavano ospitando, e quindi questo avrebbe potuto creare loro dei grossi fastidi. Già i borgognoni li vedevano in generale i lombardi, cioè quindi appunto questi, dicevo, toscani, in genere italiani del centro-nord che svolgevano queste mansioni commerciali in Francia, li vedevano di malocchio, insomma. Ora, se fosse accaduto questo, loro avrebbero potuto avere delle ripercussioni, pertanto questi borgognoni avrebbero potuto infierire contro di loro, magari loro avrebbero perso i loro soldi, se non addirittura la pelle. Pertanto sono molto preoccupati di questa infermità di Ser Cappelletto. Ser Cappelletto ha sentito i loro discorsi e quindi fa loro un discorso di questo genere, cioè dice: non vi preoccupate, so io come risolvere la cosa, state pur tranquilli che se fate venire un frate confessore, il più santo che voi conosciate, io risolverò tutto in maniera tale da poter essere alla fine, quando morirò, perché sono in punto di morte, da poter essere seppellito in terra consacrata, quindi con nessun danno per voi, quindi voi non avrete più nessun danno, nessuna ripercussione. Loro sono molto dubbiosi su questa cosa, no? Però si affidano a Ser Cappelletto. Infatti lui dice sostanzialmente: io da Dio non posso più pretendere niente, quindi ho già sommato nella mia vita tantissimi peccati, se ne aggiungerò un altro le cose non cambieranno più di tanto, e quindi fate venire questo frate, questo santo frate. I due fratelli, come che molta speranza non prendessero di questo, quindi anche se questi due fratelli che avevano ospitato Ser Cappelletto non credevano che in realtà le cose potessero andare come lui aveva prospettato, non di meno se ne andarono a una religione di frati, quindi a un convento, e domandarono alcuno santo e savio uomo che udisse la confessione di un lombardo. Ricordate, vi ho spiegato prima che cosa intendevano i francesi per lombardo, che in casa loro era infermo, e fu lor dato un frate antico, di santa e di buona vita e gran maestro in scrittura e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e speciale devozione avevano. Un frate antico vuol dire un frate quindi autorevole, anziano, santo, riconosciuto come santo da tutti, e molto esperto in sacre scritture e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cittadini grandissima e speciale devozione avevano. E lui menarono, quindi condussero lui nella loro casa, dove si trovava Ser Cappelletto, infermo, ammalato, a letto. Il quale, giunto nella camera dove Ser Cappelletto giacea e al lato postoglisi a sedere, prima benignamente il cominciò a confortare e appresso il domandò quanto tempo era che egli altra volta confessato si fosse. Ricordatevi il ritratto iniziale, lui aveva sempre disprezzato tutti i sacramenti della Chiesa. Al quale Ser Cappelletto, che mai confessato non s'era, rispose: padre mio, la mia usanza suole essere di confessarsi ogni settimana, almeno una volta, senza che sai sono di quelle che io mi confesso più, cioè di una volta. È vero che poi che io infermai, che che sono passati da 8 dì, io non mi confessai, tant'è stata la noia che la infermità mi ha data. Quindi incomincia l'inganno, no? La truffa di Ser Ciappelletto ai danni del frate, ma vi dicevo appunto ai danni di Dio, con questa dichiarazione. Disse allora il frate: figlio mio, bene hai fatto, e così si vuol fare per innanzi. E veggio che poi si spesso ti confessi, dal momento che ti confessi così spesso, poca fatica avrò d'udire e di dimandare. Disse Ser Ciappelletto: messerlo frate, non dite così. Io non mi confessai mai tante volte, né sì spesso, che io sempre non mi volessi confessare generalmente di tutti i miei peccati, che io mi ricordassi dal dì che io nacqui fino a quello che confessato mi sono. Ecco, vedete che una delle figure retoriche che viene utilizzata in questa novella è indubbiamente la figura dell'iperbole, cioè Ser Ciappelletto sta esagerando. In questo caso, per esempio, controbatte al frate dicendo che, appunto, che tutte le volte che si confessa tutti quanti i suoi peccati da quando è nato fino a quel momento. E perciò vi prego, Padre mio buono, che così puntualmente ad ogni cosa mi domandiate come se mai confessato non mi fossi. E non mi riguardate perché io infermo sia, che io amo molto meglio di dispiacere a queste mie carni che facendo agio loro io facessi cosa che potesse essere perdizione dell'anima mia, la quale il mio Salvatore ricomperò col suo prezioso sangue. Quindi dice: non fate guardare se io sono infermo, se io sono ammalato. E qui fa una sorta di dichiarazione religiosa che, come abbiamo visto, è in netto contrasto con la sua vita precedente. Queste parole piacquero molto al santo uomo e parvongli argomento di ben disposta mente. E poiché a Ser Ciappelletto ebbe molto commendato questa sua usanza, e cominciò a domandare se egli mai in lussuria con alcuna femmina peccato avesse. Al quale Ser Ciappelletto, sospirando, rispose: Padre mio, di questa parte mi vergogno io di dirvene il vero, temendo di non peccare in vanagloria. Ecco, ricordate quello che era stato detto nella presentazione iniziale, dove si diceva che lui era desideroso delle donne come sono desiderosi i cani dei bastoni. E qui invece lui dice: adesso potrei peccare magari in vanagloria se dicessi le cose come stanno, quindi in presunzione. Al quale il santo frate disse: di sicuramente che il vero dicendo né in confessione né in altro atto si peccò giammai. Disse allora Ser Ciappelletto: poiché voi di questo mi fate sicuro, e io vi dirò: io son così vergine come io uscii del corpo della mamma mia. Ecco, quindi l'inganno, insomma, la teatralità di Ser Ciappelletto che appunto si realizza in questa sua confessione, è tutta giocata ovviamente sull'inganno, sulla falsità, eccetera. Oh, benedetto sii tu da Dio, disse il frate, come bene hai fatto, e facendolo hai tanto più meritato, quando volendo avevi più d'arbitrio di fare il contrario che non abbiamo noi, e qualunque altri sono quelli che sotto alcuna regola sono costretti. Cioè tu avresti potuto, insomma, andare con le donne perché non hai sottoscritto dei voti religiosi, non hai, insomma, non sei religioso, eppure non l'hai fatto, quindi hai fatto molto bene in base alla morale cristiana. E appresso questo domandò se nel peccato della gola avesse a Dio dispiaciuto. Ricordatevi che ha detto che certe volte mangiava così tanto da star male. Al quale, sospirando forte, Ser Ciappelletto rispose di sì, e molte volte, perciò che con ciò fosse cosa che egli, oltre agli digiuni delle quaresime che nell'anno si fanno dalle divote persone, ogni settimana almeno 3 dì fosse uso di digiunare in pane e in acqua, con quello diletto e con quell'appetito l'acqua bevuta aveva, e specialmente quando avesse alcuna fatica durata, o adorando o andando in pellegrinaggio, che fanno i gran bevitori il vino, e molte volte aveva desiderato d'avere cotali insalatuzze d'erbucce, come le donne fanno quando vanno in villa, e alcuna volta gli era paruto migliore in mangiare che non pareva a lui che dovesse parere a chi digiuna per devozione come digiunava egli. Ecco, quindi, insomma, ovviamente le fandonie di Ser Ciappelletto, il quale dice: che digiuna spessissimo nel corso della settimana, e poi quando finisce questo digiuno, ovviamente desidera mangiare il pane e l'acqua, e questo sarebbe il suo peccato di gola. Al quale il frate disse: figlio mio, questi peccati sono naturali e sono assai leggeri, perciò io non voglio che tu ne gravi più la coscienza tua che bisogni. A ogni uomo avviene, quantunque santissimo sia, il parelli dopo lungo digiuno buono il manicare e dopo la fatica il bere. E via discorrendo. Su tutti i peccati poi accadrà sempre così. Accadrà che il frate chiederà, appunto, per esempio, se è stato essendo lui un notaio, essendo ospitato da mercanti, si è truffato alcune persone, e allora il nostro sacerdotello dirà che effettivamente ha tolto qualche spicciolo, non è riuscito a restituire qualche spicciolo ad un suo cliente, e poi ha dato questi soldi in beneficenza. Il frate gli dice: sì, ma hai fatto bene. Poi dice: per caso ti sei adirato qualche volta? Sì, mi sono adirato. E come? No, perché ho sentito persone che bestemmiavano, eccetera, allora mi sono adirato con queste persone. Hai fatto bene, dice il frate. Poi ancora: allora, hai onorato le feste? Sì, le ho onorate sempre. Una volta, dice, però, senza accorgermene, ho sputato nella chiesa di Dio. E il frate cominciò a sorridere e disse: figlio mio, cotesto non è cosa da curarsene. Noi che siamo religiosi tutto il dì vi sputiamo. Quindi ovviamente qui c'è anche una polemica, vi dicevo, anticlericale, insomma abbastanza palese. E disse Sacerdotello: voi fate gran villania, vi discorrendo su tutti gli altri peccati, no? E alla fine, dopo aver confessato tutti i suoi peccati, e dopo che il frate ha finito quindi di aiutarlo a fare questo esame di coscienza, chiedendogli quali sono i suoi peccati, lui dice: però c'è un peccato che io davvero temo non mi sarà perdonato da nessuno. Io ho bestemmiato mia mamma quando ero piccolo, insomma, l'ho insultata. In questo caso il verbo bestemmiare è utilizzato non solo riferito a Dio e Santo, ma con un significato più generico, più generale. E allora a questo punto il frate gli risponde che lui e i suoi frati bestemmiano ogni giorno Dio e Santi per le minime cose. Insomma, quindi che non si deve preoccupare assolutamente se ha fatto questa volta quando era bambino. E insomma, alla fine che cosa succede? Succede che si ribalta il rapporto fra i due. Se il frate all'inizio dà del tu a Sacerdotello, alla fine darà del voi, perché lo ritiene un santo dopo aver sentito questa confessione. E quindi è molto, diciamo, commosso anche dalla infermità fisica di Sacerdotello, gli augura di poter guarire, e poi Sacerdotello muore lo stesso giorno, e il frate, ritornando nel suo convento, convince i suoi confratelli della santità di quest'uomo verrà battezzato, verrà sepolto nella terra del convento, nel cimitero del convento, e verrà accolto con il suo corpo con estrema devozione, tanto che si parla ancora oggi, che si dice che in Borgogna la gente si voti a lui, quindi che a lui preghi per chiedere intercessione, e certe volte forse potrebbe anche ottenerla. Ecco, quindi in questo modo abbastanza particolare termina poi la novella, in un certo modo quasi ciclico, ritornando sulle riflessioni teologiche dell'inizio della novella. Panfilo afferma che in certi casi la gente non conosce effettivamente fino a che punto una persona è santa, ma comunque si affida a Dio, e così è grande la presenza di Dio attraverso i santi, anche se queste persone, in certi casi, così tanto santi non lo sono. Ecco quindi che in questo modo termina la novella, ed è il primo esempio di beffa, di inganno, e direi anzi senz'altro uno dei più significativi, perché appunto va a riconsiderare in un modo completamente diverso la gerarchia dei valori così come per esempio era stata presentata da Dante nella sua Divina Commedia, quindi ribaltando alcuni valori importanti.